Fred.
This is Cristiana Palmieri for Fred Film Radio from the Sydney Film Festival.
My name is Roberto Pombo, here on Fred Film Radio, the Festival Insider.
Io sono Laura Buffa e questa è una nuova puntata di Fred Mag.
Mein Name ist Beatrice Bieden und ich spreche mit Andreas Kutschaska.
Fred, the Festival Experience. In 23 languages.
Giovedì 7 maggio siamo pronti anche questa mattina per iniziare il nostro appuntamento e come al solito io sono a Londra mentre a Roma ci sono Chiara e Angela. Buongiorno.
Buongiorno.
A Roma ma separate.
Anche se adesso in teoria no perché non siete congiunte, quindi non vi potete vedere. Invece la notizia
molto bene, ma non è calcolata questa.
Ma forse è un bene. Comunque la notizia che mi riguarda purtroppo che sembra che il lockdown nel Regno Unito andrà avanti in maniera così rigida per altre 3 settimane, quindi io sono, devo dire, un pochino provato da questa notizia perché pensavo e speravo che insomma di vedere un po', anche se posso uscire per un'ora al giorno, però insomma speravo soprattutto che si ristabilisse in qualche modo la mobilità, ma invece sembra che non sarà così, vedremo giovedì comunque.
Ma del resto voi nel Regno Unito avete predica bene ma razzola male,
infatti,
non voglio dire altro.
No, infatti. Poi hai visto che sembra che sia il paese più colpito in Europa.
Esempio.
No, infatti hai ragione. Va bene, dai, non parliamo più di queste cose, siamo qua per divertire un pochino, comunque per distrarre, e come sempre lo facciamo ricordando che cosa è successo oggi, cioè il 7 maggio e qualche anno fa. Per esempio è nato una grandissima star del cinema hollywoodiano.
Rullo di tamburi.
Come si fa? Aspetta. Così.
Grazie perché è uno degli attori che io amo di più in assoluto,
ovvero Mr. Gary Cooper che era nato nel Montana nel 1901, però poi era cresciuto, sembra, per un po' di anni in Inghilterra, poi ha avuto un incidente, mi sono preparato, ha avuto un incidente di macchina ed è andato a vivere col padre in questo ranch nel Montana, e dove aveva una vicina di casa famosa, sapete chi era? Che l'ha conosciuta già lì da bambino, Mirna Loy, pensa.
Ma pensa te anche, perché Mirna Loy è una delle mie preferite, ma allora è un segno del destino.
È un segno
questo
del destino.
Come ho potuto sfuggirmi questa
infatti mi meraviglio.
Grazie, mi ha illuminato la giornata.
E poi vi posso anche dire che lui ha iniziato a fare l'attore proprio per così, per caso, perché non lo voleva fare. Non è come nella serie Hollywood dove questi che vogliono diventare, sfondare a Hollywood nel frattempo lavorano nei distributori di benzina o fanno i camerieri eccetera. Lui è andato a Los Angeles perché voleva fare il disegnatore, il suo sogno era fare il disegnatore e il caricaturista, e nel frattempo, siccome non guadagnava abbastanza, faceva da comparsa nei film. Qualcuno lo ha visto alla Paramount e hanno detto: tu hai la stoffa per diventare un grande attore. Infatti gli hanno subito fatto un contratto a lungo termine con la Paramount, e pensare che ha fatto più di 100 film. Ma quali sono?
Due Oscar.
Esatto, ha vinto 2 Oscar. Ma quali sono i film che ci ricordiamo di lui, soprattutto?
Il mio, tanti. Io ne ho un paio di preferiti. Uno è Morocco di von Stemper, storia d'amore melodrammatica tra lui e Marlene Dietrich. Insomma, chi se lo ricorda, lui vestito di bianco, col cappello da militare del deserto, insomma, che si allontana, film assolutamente straziante. E poi vabbè, ne ha fatti tantissimi, anche Mezzogiorno di fuoco, non è che insomma è stato uno dei classicissimi western.
Con Capra, esatto, forse io sono più ovvia
con Capra, cioè è arrivata la felicità, quella dell'eredità, no? Quello me lo ricordo anch'io.
Sì, Midtown Do, di cui abbiamo parlato qualche giorno fa, lo abbiamo consigliato anche, abbiamo detto
infatti, e poi per chi suona la campana anche, no? Io mi ricordo anche quello, l'abbiamo già nominato,
ma
no?
Sì,
con Ingrid Bergman,
Ponte Meravigliosa, Maschere e Pugnali,
tantissimi,
insomma Vera Cruz, basta pensarci un attimo e vengono in mente davvero dei film che hanno inciso moltissimo nella storia della Hollywood classica.
Ce la vedo la Prudenzi sfilare sul red carpet con Gary Cooper, non so, c'è
magari
l'American Film Institute l'ha messo all'11° posto fra le più grandi star della storia del cinema, quindi insomma
se lo merita tutto,
se lo merita. Altri
voi vi ricordate? No, scusa, avete mai visto quello spezzone Rai perché lo, era stato in Italia lui, ospite di quella trasmissione che insomma, bisognava indovinare la, la canzone sentendo le prime note, si doveva come dire, toccare un campanello, non mi ricordo come si chiama, ma
ho capito, era un'altra, sì, quello condotto da Mai Buongiorno, anche
no,
un certo
prima.
Sì. Il musichiere? Era quello?
Il musichiere, esatto. Ah, ogni tanto in Rai Tech che tira fuori questa, questo frammento, è bellissimo, bellissimo. Cioè l'idea che sia stato anche protagonista per un po' della nostra televisione. Era bello e anche bravo.
Va bene, e, no, poi anche il compleanno di un famoso regista iraniano che è Asghar Farhadi, o Farhadi, non ho mai capito bene come si dice.
Tutti i nomi iraniani finiscono con l'accento sull'ultima.
Ok, e sono, ed è il regista di Una separazione, no? Che ha vinto l'Oscar nel 2009, credo, anzi o prima, no, nel 2011, nel 2011.
Quasi non ha perso un colpo, tranne quando ha provato a traslare il suo cinema e adattarlo a atmosfere più europee, con tutti lo sanno che
è l'ultimo che ha fatto con Javier Bardem,
quello che
e Penelope Cruz, che aveva aperto Cannes, vero, qualche anno fa, credo.
Sì, esattamente.
Infatti non ha avuto successo per niente quel film, mentre Una separazione era meravigliosa, ma anche il cliente aveva vinto l'Oscar.
Io devo dire, sul cliente, non so se vi ricordate l'incipit della storia, cioè questo momento in cui questa donna non si accerta che sia al citofono il marito, prende e apre la porta.
E lo fa entrare.
E lo fa entrare. Ci credete che ogni volta che faccio questa cosa penso al cliente? È incredibile. E ogni volta ho questa finestra.
Non aprire porte.
Ma non hai il videocitofono?
Dai, Chiara.
Chiara, non hai il videocitofono?
No.
Dovresti prendere.
Sentati bene, insomma.
Sì, no, ora per ridere, però dico quanto il cinema, questo per dire, quanto il cinema, quando poi è così efficace, entra nelle nostre teste e ci fornisce un immaginario, no? Questo, cioè, potrei citarne tanti di film che in questo senso mi hanno segnato, anche in piccole cose, quindi vabbè, il cliente e il citofono, ecco qui.
Va bene.
In generale le grandi storie d'amore, io lo dico sempre, mi ha rovinato il cinema, perché nella vita c'è poco da fare.
È difficile che no. Sono poche quelle proprio cinematografiche, no?
Quando vedo un film così ci penso sempre.
C'è una storia d'amore di una mia amica svedese di Stoccolma che è una storia molto cinematografica, magari più tardi ve la racconto. Secondo me dovrebbe fare un film, perché è veramente uno script meraviglioso. Vabbè, ci ascoltiamo una canzone e ritorniamo fra poco in The Soup of the Day, l'appuntamento del mattino di Fred Film Radio, la radio che trasmette in 25 lingue dai festival del cinema di tutto il mondo, che adesso non ci sono, però noi ci siamo lo stesso e siamo qui per informarvi su quello che succede in questo mondo e su cosa possiamo vedere sulle piattaforme, al cinema, alla TV, grazie alla nostra super annunciatrice Angela Prudenzi e ai consigli di Chiara. A fra poco. Siamo nella settimana in cui in Italia è iniziata la fase 2, beati voi, e tra le notizie che sono uscite sembra che riprenda il mondo del doppiaggio, vero Angela?
Eh sì, è proprio una notizia da fase 2, perché alcuni studi di doppiaggio sono già pronti, sono sul piede di guerra. Fiamma Izzo, che è una veterana del doppiaggio in Italia, ha fatto sapere che loro hanno già predisposto uno studio a prova di coronavirus. In che cosa consiste? Hanno attrezzato gli studi ovviamente con dei separatori, hanno un sistema di ozonizzazione che sanifica le sale in continuazione, e poi hanno dei calzari in dotazione, dei calzari speciali, hanno in dotazione dei guanti speciali, mascherine speciali e anche dei tappetini, cioè sono anche qui non sono proprio dei tappetini, ma sono delle lastre, loro si appoggiano su questi tappetini umidificati e quindi non si portano nulla dalla strada strada, e poi si mettono anche i calzari, insomma più di così veramente ai doppiatori viene offerto un sistema di sicurezza davvero eccezionale, mm-hmm. Insomma spero che sia così per tutti.
Sì, so che anche il nostro Gianmarco Cecconi, che salutiamo, che fa anche il doppiatore, sì, anche lui si sta attrezzando anche personalmente, per, nel senso che porta il suo tablet, perché poi c'è tutto un, insomma bisogna rispettare delle distanze, lì c'è la condivisione del microfono, insomma ci sono tante cose a cui bisogna fare attenzione.
Sì, infatti i microfoni è un'altra cosa, insomma poi sono molto attenti, ogni doppiatore avrà proprio un microfono, poi vengono ogni turno vengono ovviamente sanificati anche i microfoni, insomma.
Io devo dire,
nel frattempo continuiamo a vederceli in originale.
No, infatti volevo dire quello che io dirò, volevo dire qualcosa di impopolare, però in questo periodo dove il doppiaggio delle serie, dei film è stato bloccato per un po', secondo me è stato determinante nel diffondere un pochino l'abitudine a vedere i film e le serie in lingua originale anche da parte di chi non era abituato, che è sempre un'esperienza secondo me diversa, che io poi insomma per formazione sono contrario al doppiaggio, però ritengo che doppiare un film sia in qualche modo falsarlo, e soprattutto per valutare la performance degli attori è importante vederlo in lingua originale, vero? So che anche voi...
Assolutamente, io ho ritrovato serenità familiare, la mia.
Bene, perché in famiglia era difficile riuscire a trovare un accordo fra...
Perché il caro coniuge si ostina, tranne un momento di pazzia di qualche anno fa, si ostina a voler vedere le cose doppiate e a me prende l'orticaria, quindi di solito l'opzione che si adotta è non vedere qualcosa assieme. Adesso invece è tornata la condivisione della visione di serie e film, perché finalmente le sentiamo con le loro voci.
Ancora qualche giorno,
quindi,
perché
gioia,
sta per arrivare
qualche giorno, ma lui non lo sa.
E soprattutto non diciamoglielo.
Infatti questa puntata non la sposterà.
Ma poi tu devi giustificarlo con il fatto che lui, che è un manager internazionale, deve diventare sempre più fluent con l'inglese, quindi le deve vedere in lingua originale le serie.
Lui le vede solo in spagnolo, parlando spagnolo. Sì, perché lo parla tanto, e quindi le serie latine.
Un'altra delle notizie che sono uscite in questi giorni, che riguarda il mondo dei set, che sembra che finalmente, cioè sembra, è stato comunicato ufficialmente che possono essere riaperti, è però l'aspetto che riguarda il mondo delle assicurazioni, perché il coronavirus non è assicurabile, cioè
questo tipo di
perché l'assicurazione funziona se c'è un rischio che può essere in qualche modo calcolato, ma se quel rischio diventa realtà sembra che vengano meno gli componenti del contratto di assicurazione, per cui ci sono state delle comunicazioni ufficiali, vero Angela? Ne abbiamo anche parlato.
Sì, ci sono delle comunicazioni ufficiali in questo senso, è il nodo da sciogliere, cioè io credo che in questo momento l'ANICA, ma anche il Ministero, stia cercando una soluzione a questo problema, perché gli assicuratori si rifiutano di assicurare contro un qualcosa che non può essere assolutamente gestito, perché se un regista si rompe una gamba, si ingessa e in qualche modo dopo 3 giorni, 4 è di nuovo sul set. Qua cosa succede? Un intero cast potrebbe essere colpito, Dio non voglia, però potrebbe essere. E le pandemie non sono ammissibili dal punto di vista degli assicuratori, ma questo non solo per quello riguarda il cinema, non sono proprio contemplate. Ora forse
anche saranno, perché non sarebbero mai in grado di pagare dei risarcimenti, no? Altrimenti
no, non sarebbero anche perché sono privati, no? Bisogna partire dall'idea che la maggior parte le assicurazioni sono private, e quindi quale privato rischia di giocarsi 1 milione, 2 milioni se un film salta? Un conto è 3 giorni di sospensione, una settimana, ma qua si parla di almeno 15 giorni, perché se viene fuori un caso si blocca tutto, e quindi è l'intero set, non è una sola persona, non è un tecnico che può essere sostituito. Qua non può essere sostituito nessuno, si deve solo bloccare il set.
Vedremo che soluzione troveranno.
siamo arrivati al momento di un nuovo appuntamento. Scusate la rima, perché ho con me la rossa di The Soup of the Day, Angela Cervi. Io sarei la bionda, quindi facciamo una bellissima coppia un po' stupida. Bentornato Angelo.
Questa cosa della bionda e della rossa fa veramente molto ridere. Sì, un pochino filino, sì.
E perché nuova rubrica? Perché avevamo già incominciato a parlare di film a tematica LGBTQ+, ma adesso è il momento che diventi una rubrica, e chi più di te poteva aiutarci e instradarci su, appunto, sui film,
sulla via della conoscenza.
Sulla via della conoscenza di questo magico e colorato mondo. Allora, cosa hai scelto per iniziare?
Allora, io inizierei da una serie TV, per un motivo, intanto per l'importanza della serie in sé e dell'autore, di cui poi parleremo tra poco, e anche per il fatto che siamo comunque sempre in fase 2, no? Quindi non è che si possa andare in giro tanto, quindi qua c'è da vedere tanta roba, sono 4 stagioni, quindi ci si può riempire un bel po' di tempo e un bel po' di serate e di pomeriggi. Allora, volevo parlarvi di Tales of the City, che è una saga televisiva composta da 4 miniserie: Tales of the City del 93, More Tales of the City del 98 e Further Tales of the City del 2001, al quale poi si è aggiunta nel 2019, quindi con un gap di 18 anni, Tales of the City, di nuovo, che è sempre ispirata alla saga delle 3 stagioni precedenti, però è stata scritta proprio ex novo, appositamente. Allora, Tales of the City è tratta da 3 libri, dai libri di Armistead Maupin. Armistead Maupin è un autore inglese americano, che ha cominciato a scrivere questa serie come racconti brevi su riviste, e poi è stata messa insieme come primo libro nel 1978. È una serie che si occupa di un gruppo di amici, di un gruppo di persone che vivono nella stessa casa, in questa Barbary Lane a San Francisco, che è una via che non esiste, in una delle colline di San Francisco. Il personaggio che traina tutta la storia è Mary Ann Singleton, una ragazza di Cleveland che viene a San Francisco in vacanze, che poi si innamora della città e si ferma, decide di trasferirsi in un momento storico in cui la città è al culmine dell'esplosione della cultura gay. Quindi lei è una ragazza eterosessuale della provincia che si trova catapultata in questo mondo.
Correggimi se sbaglio, il libro si chiamava in italiano I racconti di San Francisco.
I racconti di San Francisco, volume 1, 2 e 3, sì, okay, esattamente. Perfetto. Si chiamava così, è pubblicato da Mondadori, così per chi non lo sapesse se lo può andare a ricercare. Allora, la prima stagione di Tales of the City è andata in onda su Channel 4 nel Regno Unito e poi sulla PBS negli Stati Uniti, ma le reazioni del pubblico conservatore sono state così violente che, nonostante la serie abbia avuto un successo di gradimento altissimo, la PBS decide di interromperle e di non fare la seconda stagione. Difatti passano 5 anni quando un produttore canadese per la televisione di nome Kevin Tierney decide di mettere mano a questa cosa e di trasformare in serie TV anche gli ulteriori 2 volumi, appunto, More Tales of the City e Further Tales of the City. Sono state prodotte in Canada, quindi fuori dalle grinfie, diciamo, dei conservatori americani. Ecco, mi è detta proprio. E poi, appunto, nel 2019 Netflix decide di acquistare i diritti delle 3 serie precedenti, delle 3 stagioni precedenti, e di crearne una nuova, con un dove richiama 3 attrici protagoniste delle prime 3, che sono Olympia Dukakis, che è la signora Madrigal, cioè la padrona di casa di questo mini condominio dove abitano tutti i personaggi della storia, Laura Linney, che è Mary Ann Singleton, e Barbara Garrick, che è un'attrice caratterista americana che avrete visto, abbiamo tutti visto in milioni di film, ma è una di quelle facce che non rimangono tanto, essendo una caratterista,
esatto,
le spalle per sempre. È stata anche in Un Tono al Paradiso, per esempio, cioè, ve lo dico non perché lo so, perché sono così nerd, ma perché l'ho visto di recente e l'ho, e l'ho riconosciuta. Mamma, Barbara Gary. No, non è così. E quindi in questa nuova serie rimangono queste tre protagoniste, e poi arrivano dei nuovi volti. Il personaggio maschile principale che traina la narrazione insieme a Loraline è Murray Bartlett, e poi c'è Ellen Page e altre facce molto note. Adesso non vi sto a fare l'elenco di tutti i nomi perché diventa noioso, però sono facce veramente note nel cinema americano e soprattutto nelle serie TV americane.
Ho due curiosità. Innanzitutto volevo capire perché secondo te, ecco, dalla tua conoscenza di questi libri e di questa serie, perché sono diventati i libri e la serie un manifesto gay, e cosa ha di speciale, nel senso, in cosa è riuscito a rappresentare una realtà?
Ma guarda, l'importanza secondo me gigantesca di questa serie e dei libri è che sono come... è come entrare in una capsula del tempo, no? In una capsula del tempo che tratti personaggi, che racconta con umorismo, con rispetto e con una franchezza sessuale che era molto rara, era molto comune nella comunità omosessuale, e lo è cioè di tutte le epoche, ma molto molto rara, trasportata sia nella letteratura e soprattutto nella televisione. È una boccata d'aria fresca, perché chiunque, sia per chi è giovane che non ha vissuto quel periodo e vede com'era, che cosa voleva dire essere omosessuali negli anni 70, e che per invece per chi lo è stato in quel periodo è tornare un po' a fare un amarcord delizioso e molto onesto, nel senso non c'è, è molto equilibrato, sia la scrittura che la stesura poi delle sceneggiature degli episodi sono molto equilibrate, non si ostenta, non si esagera, non si arriva al grottesco, non c'è uno sfruttamento, una, diciamo, gay exploitation dell'argomento, no? Se vogliamo citare la black exploitation dei film degli anni 70. E quindi per quello secondo me ha un valore abbastanza universale. Considera che nel 2005 Entertainment Weekly ha considerato Tales of the City come una delle 10 migliori miniserie mai prodotte. Armistead Maupin, oltre a scrivere i libri, ha anche fatto da consulente e da sceneggiatore per tutte e quattro le serie, anche per questa nuova. Il produttore è sempre lo stesso, è questo Alan Paul, che tu ben conosci, perché è produttore di The Eddie, che è stato anche produttore di Six Feet Under, The Newsroom, quindi uno che di televisione ne sa.
Lo capisce, sì.
E che ha fatto anche la regia dei primi quattro episodi di questa nuova serie, di questa nuova stagione del 2019. Il racconto di questi personaggi, il racconto di queste storie costruiscono un ambiente di case, di sicurezza e di tranquillità in cui lo spettatore proprio si immerge e se la gode. Ecco.
Qual è l'appeal per un pubblico non LGBT?
Allora, intanto è la trama e l'evolversi della trama, nel senso che tutte le storie che si intersecano e che si incrociano dei vari personaggi sono molto interessanti, sono molto divertenti. Poi non tutti i personaggi sono gay, ovviamente. No, okay, nel senso che
quindi c'è una varietà,
no?
Come
sì,
dovrebbe
sì, sì,
essere.
No, ci sono delle storie d'amore etero, dei drammi, cioè ci si lascia, ci si riprende. È veramente una saga nel senso televisivo vero. Diciamo che la connotazione geografica fa sì che l'aspetto gay sociale sia molto evidente.
Allora io direi che questo è stato un bellissimo inizio della questa nuova rubrica LGBTQ Plus di Fred, condotta magistralmente dalla rossa Angelo Acerbi.
La Rouge.
La Rouge, quindi chissà cosa ci porterai, di cosa ci parlerai nelle prossime
Adesso mi sono fatto
puntate.
Una bella scaletta, vedrete.
Vedete, ci piace questa nuovo cammino che abbiamo intrapreso, quindi grazie Angelo e
grazie a voi, grazie Chiara.
A brevissimo sicuramente con te per tutte le altre tue rubriche, le tue milioni di conoscenze del cinema e delle serie. E ci sentiamo fra pochissimo sempre qui ad Supodo Day.
E anche oggi parliamo di serie televisive, di serie TV, e ne parliamo ovviamente con Chiara e Angela.
Parliamone.
Parliamone, sì, perché quest'oggi in realtà abbiamo deciso, abbiamo parlato tanto delle serie Netflix e adesso finalmente ce n'è una su Amazon Prime Video degna di nota, perché si chiama innanzitutto Upload. È stata ideata da Greg Daniels, che per chi non lo sapesse ha fatto parte già del team di creatori e scrittori dei Simpson e di serie di successo come The Office e Parks and Recreation, quindi siamo ancora in nei toni della commedia. È la storia di siamo nel 2033, della storia di questo ragazzo che è uno sviluppatore informatico, lui si chiama Nathan, che ha casualmente un incidente d'auto, cosa che nel 2033 non dovrebbe accadere perché tutto calcolato e gestito dai computer e dalle app. Quindi, cosa strana, ha una fidanzata ricchissima, è stata definita un po' una Chiara Ferragni del 2033, una fidanzata ricchissima che gli dice: ok, stai per morire, ti pago io questo upload. L'upload perché nel 2033 in questa serie c'è un'app che è una specie di paradiso alternativo, un al di là virtuale, dove è possibile farsi uploadare la coscienza. Quindi muori fisicamente, ma la tua coscienza va a prendere vita in un mondo fittizio, è un cloud, un mondo fittizio dove poi, a seconda di quanto sei ricco e quante app puoi comprare, finisci in un posto bellissimo come quello dove viene buttato lui dalla fidanzata, questo Lake View, che è una specie di resort tra i laghi, sembra uno di quei posti meravigliosi americani. Oppure finisci in bianco e nero perché non ci sei potuto permettere neanche di leggere un libro interamente. Questa è l'alternativa al morire del tutto. Detto così, non si inventa niente di nuovo, sembra quasi, come dire, un po' evoca puntate di Black Mirror o serie un po' così strane, però la chiave è la commedia ed è, devo dire, sono delle puntate che si lasciano vedere. Nathan è interpretato da questo Robbie Amell, che di solito l'abbiamo visto nella parte del belloccio delle commedie romantiche, qui trova credo forse il suo posto come appunto in questa recitazione anche un po' drammatica. C'è uno sfondo anche di thriller, perché appunto, come vi dicevo, non si sa perché questo incidente è accaduto, perché lui stava cercando di ideare un'app che permettesse a tutti di potersi uploadare gratis e quindi non più una questione economica nell'aldilà, e quindi è anche una serie che, ridendo e scherzando, ti fa un po' riflettere su che significhi poi continuare a vivere così e il senso della morte. Non è male, ecco, è piacevole, si fa vedere. Upload su Amazon Prime Video.
Detto così, devo dire che non è che muoio dalla voglia di vederla.
No, perché appunto, come ha detto Chiara, sembra poco originale, però insomma, poi magari la forma scelta è interessante, quindi
sì, è abbastanza,
potremmo avere una sorpresa.
Quindi si aiuta così, ecco, con questa chiave diversa da, ecco, i Black Mirror della situazione si prendevano molto sul serio. Questo con la scusa che non si prende veramente sul serio, poi qualche messaggino qui e lì e qualche cosa buona la fai.
Quindi Upload su Amazon Prime. Invece io vi volevo comunicare che ho seguito i vostri consigli, perché ne avevo parlato ma non l'avevo ancora vista, ma ho cominciato a vedere Hollywood. Ho visto due puntate ieri e mi sono divertito, comunque, perché è divertente.
È divertente. Poi secondo me, se uno entra nel meccanismo, che è appunto quello del falso, perché bisogna capire.
Sì, no, perché sennò ti infastidisce, devi entrare in quella prospettiva lì, ovviamente, altrimenti.
Sì, se entri nella rivisitazione un po' tarantiniana, però infatti, in chiave insomma molto più comedy, insomma, allora ti diverti. Bisogna lasciarsi andare, probabilmente esattamente come bisogna lasciarsi andare vedendo Upload.
Infatti. Ci ascoltiamo una canzone e torniamo fra poco per un nuovo appuntamento culinario nell'ambito del nostro spazio della mattina, e vedremo, esaminiamo dei piatti specifici che sono legati a dei film o delle serie televisive, insomma ne saprete di più fra poco.
Ooh,
Vi abbiamo anticipato qualche giorno fa l'idea di iniziare una nuova rubrica che riguarda il cibo, perché insomma il cibo piace a tutti e soprattutto in questo periodo di quarantena ci siamo tutti avvicinati ancora di più alla cucina e allo sperimentare, per cui abbiamo deciso di iniziare questo appuntamento Fred Kitchen, o avevamo pensato un altro titolo, Chiara, non me lo ricordo neanche.
Fred Cooking, Fred Cucina,
Fred Semagna, cibo.
In questo caso Fred Semagna o Fred Cucina si incontra con Fred in the World, perché abbiamo raggiunto Ilaria Gumarasca a Parigi, che è la prima protagonista di questo spazio e ci parlerà di una, ha scelto una ricetta che ovviamente ha un legame con un film, anzi in questo caso con una serie di film, con uno studio intero, per cui darei subito la parola a Ilaria. Buongiorno, benvenuta, anzi bentornata, vai pure con la tua idea alimentare che dimostra, devo dire, tutto il fatto della multiculturalità e della multietnia del vivere in una grande città come Parigi, anche quel collegamento lì.
Grazie mille, grazie Fede, ciao a tutti, veramente grazie per l'invito in questa nuova rubrica che mi appassiona molto, dato che ultimamente appunto ci siamo, come hai detto tu prima, dati tutti un po' alla cucina, io per prima, e in effetti è interessante esplorare questo rapporto molto bello che c'è tra il cinema e l'arte culinaria, e appunto la ricetta che vorrei proporre oggi è una ricetta di ramen classico, quindi un ramen di miso che vediamo nel film Ponyo sulla scogliera, che è uno dei film prodotti dal famosissimo studio Ghibli, che non ha neanche bisogno di presentazioni, comunque lo studio di anime giapponese più famoso al mondo, fondato da Hayao Miyazaki,
di cui peraltro abbiamo parlato nei giorni scorsi, perché i film sono disponibili sulle piattaforme, vero?
Esatto, sì, come avete ricordato nei giorni scorsi, in effetti una gran parte dei film dello studio Ghibli sono disponibili ormai su Netflix, quindi in effetti può essere anche una serata simpatica da proporre in famiglia, quella di un ramen preparato molto facilmente, come adesso spiegherò, guardando per esempio Ponyo o gli altri classici della serie prodotta dallo studio Ghibli, come per esempio Nausicaa, che è stato il primo film prodotto da loro nell'85, o per esempio un altro che adoro, La città incantata, che addirittura ha vinto l'Orso d'Oro a Berlino e poi anche l'Oscar del miglior film di animazione nel 2003. Comunque in effetti lo studio Ghibli offre tantissime possibilità, diciamo, di ispirazione da un punto di vista culinario, perché veramente spesso solo guardando questi film ci si risveglia l'appetito, anche grazie al fatto che sono film che danno così tanta attenzione ai particolari, ai dettagli, e ovviamente il cibo non è assolutamente risparmiato, anzi è veramente molto curato, e quello che è interessante è che tutti i piatti che si vedono nelle anime sono dei piatti veri, quindi sono veramente li si può rifare a casa,
quindi siamo sicuri della loro riuscita, anche se li facciamo
esattamente
noi.
li possiamo fare, e dopo vi spiegherò anche per si può riprodurre anche, diciamo, lo stesso modo di impiattare per ricostruirle proprio nello stesso modo. Io ho scelto questa ricetta perché il ramen è un po' il piatto classico.
Vogliamo dire che cos'è il ramen per chi non lo sapesse? Che cosa
sì,
il
ramen
sono quelle zuppone,
è
no?
una zuppona con le noodles, quindi questi spaghetti che,
quanto mai adatto a the soup of the day, vorrei dire.
Esattamente, per cominciare questa rubrica cominciamola con una zuppa, con una zuppona ottima tra l'altro.
Allora facciamo così, ci ascoltiamo una canzone, torniamo fra un attimo con gli ingredienti e poi la preparazione della ricetta dei ramen di Ilaria Gumarasca. The Soup of the Day di giovedì 7 maggio, stiamo parlando con Ilaria Gumarasca da Parigi, che ci sta raccontando e spiegando come si fanno i noodles, anzi i ramen veri, quelli dei film dello studio Ghibli ispirati da Miyazaki, che forse Miyazaki stesso faceva, chi lo sa. Ilaria, quindi vediamo gli ingredienti.
Allora, gli ingredienti. Tra l'altro vorrei dire che nel film è la mamma di Sosuke, il bambino che è il protagonista del film Ponyo, che fa questa zuppa veramente in 3 minuti. È una scena anche molto bella del film, molto dolce, in cui la mamma di Sosuke prepara questo ramen per lui e Ponyo. Ponyo, che è la pesciolina che vorrebbe diventare umana. Allora, la mamma di Sosuke è infatti un mito, mi piace tantissimo in questo film, è una donna molto energica, emancipata. Allora, forse noi non ci metteremo 3 minuti come lei.
No, anche perché però vorrei... ne abbiamo di meno adesso.
Però è molto facile da fare. Allora, gli ingredienti: per 4 persone circa 350 grammi di noodles. Per quanto riguarda le guarnizioni, ci vogliono 2 uova medie e 3 cipollotti freschi da tagliare. Per fare il brodo invece serve ovviamente l'acqua, importantissima, la salsa di soia, l'olio di sesamo, lo zenzero, l'aglio e la zuppa e la pasta miso. Quindi in realtà la prima cosa che facciamo è il brodo, quindi portiamo a ebollizione l'acqua con l'aglio, lo zenzero, l'olio di sesamo e pasta miso, aggiungendo un po' di salsa di soia. La ricetta originale prevede anche un cucchiaio di sake, io non lo metto, però lo cito. Quindi una volta portato a ebollizione
tutto insieme nella pentola.
Sì, si fa bollire tutto insieme. Nella pentola si fa bollire. A questo punto si possono buttare i noodles dentro, che possono cuocere direttamente nel brodo, a meno che non si preferisca prima filtrarlo, perché appunto possono rimanere spicchidagli e pezzi di zenzero. Quindi in quel caso lì, se preferite filtrare il brodo e metterlo da parte, allora fate cuocere i noodles a parte. Ovviamente poi mettiamo insieme molto semplicemente i noodles cotti all'interno del brodo, ed è qui avviene la parte in cui vi dovete
concentrare.
Dovremo vedere il Miyazaki che è in voi, perché appunto qui arriva il momento in cui il piatto deve essere bello e non una zuppona qualunque. Quindi aggiungiamo un uovo sodo, quasi sodo, quindi tolto a 5 minuti invece che a 8, tagliato a metà, precisamente a metà, e 2 fette di prosciutto, oppure in alternativa la lonza di maiale. E quindi le 2 fette di prosciutto sono una sopra l'altra, il mezzo uovo tagliato precisissimo è di lato, il cipollotto va tritato anche quello finemente e occupa l'altro terzo della...
Ma quindi il cipollotto è crudo?
Sì, sì, esattamente.
Ed è finito comunque a quel punto?
È finito, perché a questo punto l'importante è avere proprio una tipica scodellona giapponese,
esatto,
per impiattarlo, mangiarlo rigorosamente con le bacchette e eventualmente fare come fanno tutti i protagonisti delle anime, che appunto aspirano rumorosamente quando mangiano.
Aspirano i fi. Ma scusa, se non abbiamo i noodles, possiamo tentare di farlo con gli spaghetti, o è una cosa veramente inaccettabile?
Madonna.
No, credo che sia
inaccettabile.
Va bene,
sacrilegio. Però invece possiamo, poi se non ti piacciono le noodles, diciamo di grano normale, poi provare le noodles soba, quelle di grano saraceno, oppure ci sono altre noodles di riso. Però insomma, queste noodles sono fatte apposta per la zuppa, quindi tengono bene il contatto con...
Sì. Ma scusa, per te, tu dici le noodles, perché io dico i noodles.
Ah, forse mi viene... Secondo me è un fatto parigino.
Perché lei è francese, e noi, perché siamo italiani, gli spaghetti.
Forse
sì,
per quello.
Perché noi diciamo, qua a Parigi si dicono le nuie.
Le, ah, ok.
Quindi già, ho già dovuto fare uno sforzo a dire noodles invece che nuie.
Va bene, allora guarda, proveremo.
Io vorrei imitare, io vorrei invitare gli ascoltatori a prendere appunti. Nel caso non l'avessero fatto, ci sarà il podcast, le repliche, quindi preparatevi. Poi fate i ramen e ci postate la foto.
Infatti, sarebbe una bella idea. Comunque, io vi ricordo che ci vogliono 350 grammi, perché ho scritto, io gli appunti li ho presi, per 4 persone, 350 grammi di noodles, 2 uova, 3 cipollotti, acqua ovviamente, salsa di soia, olio di sesamo, zenzero, la pasta di miso e, se siete rigorosi, anche il sakè. Ho detto giusto? Ho detto tutto?
Sì.
Sale ovviamente.
Forse avevo dimenticato di dirlo, però ovviamente le 2 fette tagliate alte di prosciutto che servono per la guarnizione, o l'onza di maiale.
Va bene.
Il cipollotto fresco.
Proviamo, anche perché non potendo andare nei ristoranti etnici che io adoro, devo farlo a casa, quindi
esattamente
mi farò i noodles. Non lo so la Prudenza se li fa, perché lei è legata al territorio e si fa le carbonare, secondo me.
Ma
però
non è vero, non è vero, amo anch'io molto il cibo etnico. Non mi disegnare quella che non sono. No, siamo stati anche insieme al ristorante giapponese.
È vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero.
Beh, Angela, Chiara, quindi se ci provate anche voi, anche tu Fede,
adesso noi rigorosamente tutti e tre proveremo e se viene bene ti coinvolgeremo in un altro appuntamento, se non viene bene sarai dimenticata. Cosa ne dite? È una bella idea, vero?
Vabbè,
grazie ancora Ilaria Gomarasca, noi ci ascoltiamo una canzone e torniamo fra poco nel nostro appuntamento del mattino. The Soup of the Day, e proprio di una soup abbiamo parlato. E da una nuova rubrica a un'altra, perché non ci fermiamo mai, ne abbiamo anche un'altra nuova oggi, che si chiama Fred Coming of Age. Quando si parla di Coming of Age, chi può essere la protagonista di questo spazio se non la regina dei Coming of Age? Uno può pensare, quando si parla di Coming of Age, sappiamo un po' di che genere di film parliamo, ma invece no, perché nell'ottica della Nicoletti, che in qualche modo condivido anche, vero Angela, condividiamo, tutti i film sono un po' un coming of age, o no?
Ma sì, certo, l'abbiamo appurato ormai.
L'abbiamo appurato, quindi la parola alla Nicoletti.
Non si finisce mai di crescere e di imparare, quello è il punto, no? L'arco della crescita. E sì, l'avevamo, in realtà il film che ho scelto per questa rubrica non poteva che essere un film che abbiamo menzionato anche ieri con Mauro Gervasini, che è The Breakfast Club. Perché? Perché per iniziare una rubrica che parla di film di adolescenti, o comunque di film sulla crescita e sulla ricerca del proprio posto nel mondo, non poteva che esserci il padre, come lo dico io, il padre fondatore di questo genere, non perché se lo sia inventato, parlo di John Hughes, ma perché ha fissato le basi, una piattaforma, degli elementi che dopo di lui e dopo il suo cinema sono quasi sempre presenti. Mm-hmm. The Breakfast Club non era il primo teen movie di John Hughes, c'era stato già Sixteen Candles, il compleanno da ricordare, tradotto in italiano, che aveva lanciato Molly Ringwald torna, siamo nel 1985 ed è tra i protagonisti di Breakfast Club. Ricordo la trama brevemente: dei ragazzi sono costretti a rimanere in punizione a scuola un sabato intero, quindi nella biblioteca della scuola, e sono inevitabilmente, ecco il primo elemento da tenere presente, inevitabilmente diversi. Ci sono tutti gli archetipi di quelli che saranno i protagonisti dei teen movies fino ai giorni nostri. C'è il cosiddetto, forse, bullo, bello e dannato, un po' un James Dean di gioventù bruciata, un rebel without a cause. C'è il bravissimo e bellissimo atleta, c'è la bella e ricca e sofisticata, la un po' disadattata, e il nerd. Si incontrano e si scontrano, e poi inevitabilmente arriva il momento in cui si confidano e diventano tutti, come dire, vengono allo scoperto, e l'adolescenza è lì che prende piede, ed è il momento in cui tutti tutti ci sentiamo vicini a questi ragazzi. La particolarità di questo film e la ragione, una delle ragioni per cui è stato epocale, è che è la prima volta che si trova un modo, tra virgolette, leggero ma non troppo, per raccontare le problematiche degli adolescenti e metterli a nudo.
È stato il tuo primo cammino beige, questo?
Nella mia vita? Credo che fosse il compleanno da ricordare, perché questo film in realtà mi ci ha fatto pensare un'amica a cui l'ho fatto vedere da adulta, in realtà non è poi così leggero. Nel senso, rispetto al compleanno a ricordare, che era la storiella tra virgolette della ragazza che ha innamorata del più bello della scuola, che finalmente riesce a conquistarlo, qui stiamo parlando di ragazzi che hanno dei grossi problemi, un rapporto conflittuale con i genitori, non riescono a trovarlo questo posto nel mondo, e quindi la chiave che ha trovato John Hughes è stata di portarle alla luce queste problematiche, trattandole seriamente, pur riuscendole a far passare in un film che comunque è una commedia, che ha tanta musica, che ha tanti momenti esilaranti, quindi riuscendo a bilanciare le cose.
Sì, lo diceva anche ieri Gervasini, che è un film che per quanto riguardava lui ha colpito in primis per la musica, no? Poi al di là ovviamente anche la vicenda, però l'impatto importante è stato anche quello della musica, perché tutti, gran parte dei pezzi che fanno parte della colonna sonora poi sono diventati dei cult. E in tutto questo io mi chiedo, che fine ha fatto Molly Ringwald?
Molly Ringwald viene usata spesso, specialmente da Netflix, che sta provando a reintrodurre il genere teen e portarlo sempre più in voga, lo sta riabilitando e rielaborando. Spesso interpreta la mamma. Ultimamente la si è vista in un film che è andato, un film teen che è andato molto molto bene su Netflix in generale, che si chiama The Kissing Booth, e lei faceva la mamma del protagonista maschile. C'è molto strizzare l'occhio a John Hughes. Spesso, specialmente Netflix l'ha fatto, ha usato un po' dei membri del Brat Pack, che erano quindi questi attori che facevano degli anni 80, che statunitensi, che sono diventati popolari proprio per questi film di adolescenti. Ogni tanto ce n'è uno che appare, che fa il genitore, lo zio, l'insegnante, così, che sembra quasi come per dire: ecco qui, vedi, c'è lui, c'è lei, quindi stiamo facendo tutto sommato un omaggio.
Nel frattempo ho dato un'occhiata su IMDb e ho visto che la Molly comunque ha fatto una serie che si chiama Riverdale, ed era anche in Tales of the City. Allora io direi di ascoltarci un'altra canzone da The Breakfast Club, visto che erano tutte belle e famose, dopodiché noi ritorniamo ovviamente nel nostro appuntamento del mattino per informarvi su altre cose. E vi informiamo su cosa? Sulla televisione. E per informare sulla televisione chi ci vuole se non lei, la nostra Nicoletta Orsomando?
Oh, wow.
Ma se dovessimo trovare una con cui tutti i medesimi, ecco, chi preferiresti? Nicoletta Orsomando, Paola Perissi, oppure Maria Giovanna Elmi, oppure Marina Morgan con i suoi capelli?
Per carità,
Emanuela Fogliero, quella che beve, come dire, non posso dirlo, hai capito che volevo dire? Quella di Canale 5, come si chiamava? Quella che è andata un po' fuori.
Adesso mi state facendo dimenticare l'unica alla quale ambirei,
che è la Brigliadori, volevo dire, quella che deve. Sai che deve. Hai capito cosa beve la Brigliadori? No?
Certo, beve la Brigliadori, lo sappiamo tutti. Basta. Domani ve lo dico.
Va bene.
Allora
che film ci segnala oggi Angela Prudenzi?
Beh, siccome abbiamo appena sentito una bella ricetta, oggi piatto ricco, ricchissimo, perché su Sky Cinema 2 alle 21:15, ma su Sky lo si può recuperare praticamente sempre, c'è Parasite di Bong Joon-ho. Cosa dire? Comedy sociale con tocchi di horror, soprattutto una caterva di Oscar: miglior film straniero, regia, sceneggiatura, miglior film in assoluto. La prima volta che un film non americano banca.
Soprattutto tutto non parlato in inglese, poi
non parlato in inglese, tutto quello che era possibile prendere l'ho preso. L'altro anno il colpo non era riuscito a Roma, quest'anno è riuscito a Parasite. È una bella novità questa, insomma, che Hollywood si sia aperta così tanto al cinema non anglofono. Finalmente riconosce anche che c'è del buono oltre il proprio raggio d'azione, oltre la propria lingua, ma soprattutto apre le porte a un genere, perché questo è un film talmente particolare, poi appunto con i suoi tocchi horror, che non era scontatissimo che potesse essere apprezzato, insomma, per chi non lo avesse visto, ma credo quasi tutti, perché ha incassato molto, è andato veramente bene.
Comunque è un film, secondo me, veramente che bisogna vedere, perché è tanti film e tanti generi, no? In un unico film. Se non l'avete visto, direi che questo è il film da vedere stasera.
Sì, questo è il film di oggi, però per chi non avesse un legame così stretto con l'horror, perché ci sta anche, c'è un altro film che io ho amato molto, e è Blue Jasmine di Woody Allen. Voi sapete, io sono del parere che un Woody Allen al giorno fa stare bene, e quindi oggi Iris, ore 21, un super classico, premio Oscar a Cate Blanchett. Il film è un omaggio aperto a un tram che si chiama Desiderio, è la storia di una ricca signora che si trasferisce da New York a San Francisco dopo che il marito è andato in bancarotta. Scopriremo poi cosa ci sta dietro la bancarotta del marito e anche il suicidio che segue questa bancarotta. Lei, Jasmine, cerca di tornare agli antichi fasti. Insomma, il film però non è una commedia, insomma, siamo più sul versante tragico. Il Woody Allen, che io personalmente amo di più, grande film, forse l'ultimo grande film, insomma, di questi ultimi anni di Woody Allen. Accanto alla magnifica Kate c'è una non meno magnifica Sally Hawkins, di cui abbiamo festeggiato il compleanno qualche giorno fa. Alec Baldwin, Bobby Cannavale, Peter Sarsgaard, insomma, grandissimo cast.
È vero, guarda, lo rivedrei volentieri, perché è veramente anche quello un film bellissimo. Poi io adoro Kate Blanchett, per cui in questo film poi è ancora meglio del normale, se si può. Ultima canzone, poi ritorniamo per salutarvi. Siamo già alla fine anche del nostro appuntamento di oggi. Siamo arrivati al termine del nostro appuntamento di oggi. Cosa dire per concludere? Lo chiedo alle mie colleghe.
Intanto che sappiamo cosa cucinare stasera a cena.
Infatti.
Mi sembra già una grande cosa questa.
Stasera. Stasera siamo etnici, tutti con la ramen. Io adesso vado subito a comprare. Farò la coda, ma comprerò i noodles per fare il ramen, anche perché credo di averne in realtà una busta da qualche parte, ma penso che siano del 2004, quindi forse non è il caso che li utilizzi.
Per la serie Semagna anche Famos e Du Spaghi, che è la versione un po' più trash, insomma.
Vabbè. Grazie a Chiara, grazie ad Angela, ringraziamo anche Ilaria Gomarasca, che ci ha spiegato appunto come fare il ramen questa sera, e grazie anche ad Angelo Acerbi, che è stato con noi oggi. Noi ci ritroviamo domani a partire dalle 10, come sempre, su Fred Film Radio, The Festival Insider, nell'appuntamento della mattina, il morning show che si chiama The Soup of the Day. A domani.
Fred. Benvenuti su Fred Film Radio, The Festival Insider.
This is Fred Film Radio, I'm Eddie Bertotti.
Clémence Ferry-Latour for Fred Film Radio, en direct du Festival de Cannes.
30 anni sono senza un soccino, hanno scioccato.
I'm Beckham for Fred Film Radio, Michael Mamaragon.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on fred.fm and smartphone apps.